Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Noi non permetteremo che riscriviate la storia. Allora, se lei dice che l'Europa sua non è quella di Ventotene, io chiedo a Giorgia Meloni qual è la sua Italia. È quella della Costituzione, perché sono gli stessi antifascisti che l'hanno scritta e stiamo ancora aspettando di sentire che lei si dichiari antifascista come la nostra Costituzione su cui ha giurato.
Diciamo che oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, la seduta in aula alla Camera è stata particolarmente vivace, l'avete sentito anche dal tono, per esempio, della segretaria del PD Elly Schlein. Diciamo è scoppiata, come si dice, la bagarre durante le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, come ieri ha fatto al Senato, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, quando ha attaccato il manifesto di Ventotene scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, che è un po', diciamo, il riferimento del primo seme per la nascita dell'Unione Europea. Giorgia Meloni ha letto un passaggio e ha, diciamo, attaccato appunto questo manifesto, e poi allora le opposizioni si sono scatenate dicendo appunto che Giorgia Meloni si doveva vergognare. Torneremo naturalmente sulla politica italiana e torneremo anche a capire, insomma, in vista del Consiglio che diceva di domani, come dicevamo, il Consiglio Europeo, che posizione ha il governo italiano sul piano di riarmo, sulla difesa europea, che saranno temi centrali in questi due giorni di Consiglio europeo. E poi capiremo anche, dopo la telefonata di ieri tra Trump e Putin, oggi c'è stata la telefonata tra Trump e Zelensky, insomma, alla fine che cosa si è concluso, questi negoziati, a cosa porteranno. Il Rubio, il segretario di Stato americano, parla di un incontro fantastico, usa questi termini, di un colloquio fantastico tra Trump e Zelensky. Vediamo se effettivamente così vanno le cose. Poi, visto che oggi è la festa del papà, a parte gli auguri a tutti i padri, ma come funziona il congedo di paternità nel nostro paese? Pare che siamo piuttosto indietro rispetto a tanti paesi europei, ma ci sono anche degli aspetti positivi. Poi ne parleremo rispetto a un rapporto che è stato pubblicato oggi. 349-238-6666 è come sempre il numero per WhatsApp al quale potete scrivere le vostre riflessioni, i vostri commenti sui fatti del giorno. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di tutto la sintesi della giornata. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. L'Europa di Ventotene non è la mia e in aula scoppia il caos. Il PD parla di oltraggio alla memoria. Il colloquio telefonico tra Trump e Zelensky. Il presidente americano annuncia che aiuterà l'Ucraina a ottenere più difesa aerea dall'Europa e propone che le infrastrutture energetiche ucraine passino sotto la proprietà americana. Turchia, migliaia di turchi sfidano il divieto e scendono in piazza a Istanbul dopo l'arresto del sindaco, principale avversario del presidente Erdogan. Il Papa migliora ancora, sospesa la ventilazione non invasiva, continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria. Congedo di paternità in Italia, utilizzo triplicato in 10 anni, ma il 35% non lo usa per niente. Grande divario poi tra nord e sud. Partiamo quindi dalla politica italiana in vista appunto del Consiglio europeo di domani e venerdì. Questa mattina ci sono state le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, più volte interrotte dalle proteste dell'opposizione e frizioni anche nella maggioranza.
Una semplice replica in vista del Consiglio europeo si trasforma in rissa alla Camera sul manifesto di Ventotene. La Premier Giorgia Meloni interviene in aula e attacca il documento scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi al Confino.
Attraverso questa dittatura del Partito Rivoluzionario si forma il nuovo Stato e attorno a esso la nuova democrazia. Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia.
L'aula viene sospesa per due volte mentre le opposizioni accusano il governo di divisione su Rearm EU, soprattutto per la posizione della Lega. La seduta viene posticipata dopo il pranzo con il presidente Sergio Mattarella, dove però non c'è il solito incontro a due con la Premier. Meloni vola a Bruxelles mentre in aula si svolgono le dichiarazioni di voto per la segretaria PD Elly Schlein. Meloni oltraggia la memoria.
Qual è la sua Italia? È quella della Costituzione, perché sono gli stessi antifascisti che l'hanno scritta e stiamo ancora aspettando di sentire che lei si dichiari antifascista.
Attacca anche Giuseppe Conte dei 5 Stelle.
Se il presidente Meloni siede al Consiglio europeo, se si fa le foto e dialoga con gli altri leader europei è grazie a quei firmatari, Spinelli.
Passa la risoluzione della maggioranza, bocciate tutte e sei quelle delle opposizioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Matteo Salvini non è in aula seduto ai banchi del governo. Mentre Giorgia Meloni parla del piano europeo di difesa in vista del Consiglio europeo, il leader della Lega è a Bruxelles e ribadisce il no al piano di riarmo da 800 miliardi proposto da Ursula von der Leyen e approvato dalla Presidente del Consiglio fra i distinguo.
Giorgia Meloni ha mandato per difendere l'interesse nazionale italiano, punto. Non penso che quello di cui sta parlando qualcuno a Bruxelles corrisponda all'interesse nazionale italiano, ma neanche all'interesse dei cittadini europei. Non so a nome di chi parlino Ursula von der Leyen, Kaya Kallas e altri.
A Montecitorio, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, nelle dichiarazioni di voto spiega che il carrozzo ha fiducia in Giorgia Meloni, saprà far valere, dice, gli interessi dell'Italia al Consiglio europeo e rilancia la proposta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per contenere il debito sulla difesa utilizzando il fondo Investing EU.
Noi non siamo contro all'aumento della spesa in difesa, noi vogliamo partire dalla proposta fatta dal ministro Giorgetti all'Ecofin e fatta proprio dal governo italiano.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi tra poco, come dicevo, ci torneremo. Adesso invece occupiamoci della guerra russa contro l'Ucraina. Trump definisce ottima la telefonata che ha avuto oggi col presidente ucraino Zelensky, è durata circa un'ora, ha riguardato in gran parte il colloquio di ieri con Putin. Siamo sulla buona strada, dice il presidente americano, che secondo la Casa Bianca aiuterà Kiev a ottenere più difesa aerea dall'Europa. Capiremo in che senso. Possiamo raggiungere una pace duratura entro l'anno, ha commentato da parte sua Zelensky parlando di un colloquio schietto. Intanto il Cremlino continua ad attaccare e bombardare l'Ucraina, ma accusa Kiev di non mostrare reciprocità nella cessazione degli attacchi all'infrastruttura energetica. Annuncia che l'incontro Putin-Trump si terrà in Arabia Saudita, quindi incontro fisicamente, pur senza specificare quando, e dopo torneremo ovviamente anche su questo tema centrale. L'Europa intanto reagisce ai dazi americani del 25% su acciaio e alluminio imposti da Donald Trump. La Commissione europea ha annunciato una riforma che rafforza le tutele sull'acciaio, riforma che entrerà in vigore il 1 aprile.
Nel 2026 lanceremo 10 nuovi modelli negli stabilimenti italiani, ha confermato la D Pro Tempore di Stellantis John Elkann, ma rispetto al minimo di produzione dello scorso anno, la metà rispetto al 2017, nessun impegno continua ad arrivare su livelli produttivi e occupazionali.
Nel 2026 noi prevediamo un aumento della produzione grazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane, i cui livelli produttivi dipenderanno dal mercato e da fattori esterni come i dazi.
Il calo della produzione di Stellantis in Italia è dipeso dal calo del mercato dell'auto, dice Elkann. A chi gli chiede perché però la nuova grande panda venga prodotta in Serbia, Elkann risponde solo indirettamente quando dice che l'energia in Italia costa troppo e gli incentivi statali all'acquisto sono stati deboli e discontinui, e annuncia l'addio di fatto al progetto della Gigafactory di Termoli. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visita la base dei combattenti sotto copertura della polizia al confine della Cisgiordania, mentre a Gerusalemme la gente scende in piazza per chiedergli di tornare a trattare per la liberazione degli ostaggi.
Un funzionario dell'agenzia ONU UNOPS è morto e 5 rimasti feriti nello scoppio di un ordigno all'interno dell'oro compound a Deir el-Bala, nel centro della striscia. Hamas ha accusato Israele di aver bombardato la struttura, l'esercito del paese ebraico smentisce. L'area era stata soggetta ai bombardamenti israeliani ripresi tra lunedì e martedì notte e continuati per tutta la giornata. Secondo Hamas sono oltre 420 le vittime, un quarto delle quali minori. Israele ha iniziato un'operazione di terra riprendendo il controllo del corridoio Nezarim al centro della striscia ed emettendo ordini di evacuazione.
Im lo yishuchreru kol ha'chatufim ha'israelim va Hamas lo yisulak me'aza
Il ministro della difesa Katz ha invitato i Gazaoui a far uscire gli ostaggi e liberarsi di Hamas, altrimenti sarà distruzione totale. In migliaia hanno manifestato a Gerusalemme contro Netanyahu per la sua decisione di licenziare il capo dello Shin Bet e chiedere di tornare al tavolo per un accordo sugli ostaggi invece di usare le armi. Manifestazioni che pare non fermino nelle prossime ore il premier dal suo intento di liberarsi dello sfiduciato responsabile dei servizi interni. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Ora parliamo di Turchia, perché Bruxelles si dice preoccupata per l'arresto del sindaco di Istanbul. Vogliamo che la Turchia rimanga ancorata all'Europa, ma questo richiede un chiaro impegno verso le norme e le pratiche democratiche, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa. Intanto la borsa di Istanbul è andata giù dell'8,7%.
Alla notizia dell'arresto del popolare primo cittadino di Istanbul, nonché principale avversario politico di Erdogan, sono scesi in piazza a migliaia per gridare al golpe, sfidando divieti e schiere di agenti in tenuta antisommossa. In una città militarizzata, la sede del comune, l'Ateneo cittadino, teatro anche di scontri fra studenti e polizia, sono l'epicentro delle proteste, che nel frattempo prendono piede anche altrove, dalla capitale Ankara a Smirne. Siamo di fronte a una tirannia, ma sappiate che non mi arrederò, dice Imamoglu sui social prima di consegnarsi agli agenti piombati in casa all'alba per portarlo via con l'accusa di corruzione, sostegno al terrorismo e associazione a delinquere nell'ambito di un'indagine che ha portato all'arresto di un centinaio di persone, fra cui diversi giornalisti. Imamoglu è accusato di legami col PKK, il partito indipendentista curdo, ma sarebbe il crescente consenso che riscuote nel paese ad aver spinto il governo a tentare la carta giudiziaria per azzoppare la sua corsa alle presidenziali del 2028. A confermarlo ci sarebbe anche la scelta di far invalidare la sua laurea, requisito indispensabile per candidarsi alla guida del paese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora sulle notizie della cronaca italiana. Sono 10 gli indagati per l'esplosione in cui morirono 5 lavoratori a dicembre 2024 nel deposito Eni di Calenzano in provincia di Firenze.
Avvisi di garanzia per la società Eni e per altre 9 persone fisiche, tra cui 7 dirigenti dell'azienda e 2 della società appaltatrice Sergen, che stava eseguendo i lavori di manutenzione. Sono 10 in tutto gli indagati per l'esplosione dello scorso 9 dicembre allo stabilimento Eni di Calenzano, vicino Firenze, costata la vita a 5 persone. Le accuse della procura sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. Il procuratore Luca Tescaroli ha definito l'evento prevedibile ed evitabile. Per non perdere circa 255.000 euro di guadagni, infatti, i lavori di manutenzione sarebbero stati eseguiti senza fermare il carico delle autobotti, non giudicando i rischi di esplosione sufficientemente elevati. Durante le perquisizioni è anche emersa una cartella di documenti contenenti istruzioni date a Sergen per rimuovere 2 valvole nella zona da cui partirono le esplosioni. Documenti che però sono datati oltre un mese dopo il disastro. Per questo motivo la procura sospetta che uno degli indagati abbia tentato di occultare delle prove. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi è stata una giornata di disagi per viaggiatori e pendolari, con lo sciopero nazionale dei treni che si è concluso alle 17. Cancellazioni e ritardi anche di oltre un'ora in tutte le stazioni italiane. Oggi i lavoratori hanno manifestato a Roma e i sindacati chiedono il rinnovo del contratto collettivo per gli operatori del settore in stallo da oltre un anno. E andiamo alle condizioni di salute del Papa, che migliora ancora. Sospesa la ventilazione non invasiva, continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria, lo dice il bollettino medico diffuso questa sera dalla sala stampa vaticana. La polmonite bilaterale di cui soffre il Papa è attualmente sotto controllo, ma non si può dire che sia eliminata, così come anche l'altra infezione da cui è affetto, quella polimicrobica. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 76 anni Nadia Cassini.
Che ne diresti di non accendere la luce? Non ti dispiace, vero? Io adoro stare a lume di candela. Vedi quante candele? Ah, oh, se fosse per me, farei proprio a meno della luce elettrica. Non l'accenderei mai. Ecco, al massimo qualche lampada a petrolio.
Congedo di paternità, oggi appunto la festa del papà. Secondo il rapporto di Save the Children e insieme all'INPS, appunto pubblicato in occasione di questa festa, più di 3 padri su 5 usano in Italia il congedo di paternità. Il numero è triplicato in 10 anni, ma si concentra al nord nelle imprese con più di 100 dipendenti. Anche questo poi sarà argomento di approfondimento nel corso di questa puntata di Effetto Notte.
Thank you. leggi nel tuo cuore. Fallo anche per me.
Che ha lasciato mio padre molto vario, ci sono tante opere, tante idee, ne stiamo parlando tra noi figli, mia sorella lavora nella casa discografica, io con la fondazione Pino Daniele, c'è un'idea, ne stiamo discutendo. Così ha parlato Alessandro Daniele, figlio di Pino, presidente della fondazione Pino Daniele, che ha risposto a margine dell'anteprima di Spiritual, la mostra sul grande cantautore napoletano aperta al pubblico da domani al 6 luglio a Palazzo Reale a Napoli, a proposito dei progetti futuri sul materiale del grande cantautore napoletano che oggi avrebbe compiuto 70 anni.
Adesso dormi amore, davvero, davvero, non aver paura del buio.
Oggi a sorpresa, in occasione del compleanno dell'artista e della festa del papà, che coincide anche con l'onomastico di Pino all'anagrafe Giuseppe, è uscito in digitale Una parte di me, che state ascoltando, brano inedito di Pino Daniele, una dedica a Francesco, il suo figlio più piccolo. Ricordo del grandissimo Pino Daniele, piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti sempre ricchissimi di notizie e di aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata che come sempre vi faccio all'inizio, Roberto Giordano naturalmente sempre con voi, e poi adesso invece con gli ospiti l'approfondimento di alcune notizie, di alcuni temi in primo piano. Ringrazio Cristiano che dice un piacere ascoltarti durante le sere, poche sere libere, ma è un piacere ovviamente reciproco. Quello di sapervi all'ascolto, mentre Andrea dice Pino Daniele è terapeutico, sono assolutamente d'accordo. E fra l'altro, fra gli aggiornamenti, così vi dico che a parte la mostra Spiritual, appunto, che parte domani a Napoli, adesso è appena iniziato poco fa un concerto dedicato a Pino Daniele, a quelli che sarebbero stati i suoi 70 anni, in Piazza del Gesù. Il concerto Io sto vicino a te è organizzato a pochi passi dalla casa nel centro storico di Napoli, dove appunto 70 anni fa nacque Pino Daniele. E adesso invece ci occupiamo di cose, diciamo, più prosaiche e andiamo sulla politica italiana, che naturalmente è sempre più intrecciata con quella estera.
Quelle parole sono la conseguenza di anni di fascismo in questo paese e lei non può ignorare questo fatto, perché oltre alla memoria...
Ma state zitti,
scusate, facciamo proseguire l'onorevole Donzelli. Sospendo la seduta.
Ieri vi ho dato conto, insieme a Barbara Fiammeri, con la quale tra poco ci colleghiamo, delle dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni nell'aula del Senato, proprio per naturalmente rendere noto a tutto il Parlamento quali saranno i temi di cui parlerà e quali saranno anche le posizioni del governo italiano nel Consiglio europeo che si tiene domani e dopodomani. Ieri, sintetizzando un po', abbiamo fatto sentire vari passaggi di Giorgia Meloni e in pratica, sapendo che appunto gli argomenti centrali di questo Consiglio europeo saranno la guerra in Ucraina il possibile riarmo, la difesa comune europea. Sapete che questo piano Rearm EU di riarmo è stato presentato nei giorni scorsi dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e poi anche un rilancio della competitività. Anche di questo tra l'altro ha parlato ieri Mario Draghi, che è tornato in Parlamento per questa audizione, adesso è consigliere speciale della Presidente della Commissione europea. Parlavamo ieri del difficile equilibrio per Giorgia Meloni tra, diciamo, l'essere ancorata naturalmente all'Unione Europea e però il voler rimanere, diciamo, in un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti di Trump. Cercavamo di capire appunto se era più equilibrio o equilibrismo. Ho chiesto a Barbara Fiammeri ieri, che saluto. Cara Barbara, ecco, ti è arrivata, buonasera.
Buonasera, sempre lì siamo.
Sempre lì siamo, insieme a commentatrice politica adesso alle 24 ore. Però oggi, prima di andare di nuovo sulle dichiarazioni su questi temi, abbiamo sentito poco fa come introduzione, insomma, la bagarre, come si dice, che c'è stata oggi alla Camera. Perché? Perché Giorgia Meloni, facendo riferimento alla piazza di sabato, alle manifestazioni per l'Europa, anche se era molto composita, diciamo, quella piazza, dice: era stato diffuso il manifesto di Ventotene, che è quello che, secondo la gran parte, insomma, dell'Europa, dei paesi europei, è stato il primo riferimento in nuce dell'Unione Europea. E lei ha detto: il manifesto di Ventotene, ha detto oggi alla Camera, non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia. E dice: qui alla manifestazione di Piazza del Popolo hanno richiamato in molti il manifesto di Ventotene, spero non l'abbiano mai letto perché l'alternativa sarebbe spaventosa. Ricordo che è stato scritto nel 1941, in pieno periodo nazifascista, da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, che erano appunto nell'isola di Ventotene al confino. Parole quelle di Giorgia Meloni che hanno provocato forti proteste da parte delle opposizioni. Sentiamo per esempio Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.
La Presidente Meloni non solo non ha il coraggio di difendere i valori su cui l'Unione si è fondata dagli attacchi di Trump e di Musk, ma oggi qui ha deciso di oltraggiare la memoria europea, e noi non accetteremo i vostri tentativi di riscrivere la storia, perché il manifesto di Ventotene è riconosciuto in tutta Europa come la base su cui si è fondata l'Unione, da giovani, scritto da giovani mandati al confino dai fascisti, che non risposero all'odio con altro odio, ma con una visione di Europa federale che superasse i nazionalismi che producono soltanto guerre come oggi.
E poi, sempre dalle opposizioni, Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
Attenzione, non sfiorate l'irriconoscenza, perché se il Presidente Meloni siede al Consiglio europeo, se si fa le foto e dialoga con gli altri leader europei, è grazie a quei firmatari, Spinelli, Colorni, Rossi, e tutta l'Europa ci riconosce che quello è stato il progetto fondativo dell'Europa libera e democratica che adesso abbiamo.
E poi Grimaldi, tra i molti, di Alleanza Verdi e Sinistra.
Quegli uomini e quelle donne parlavano dal confine, da una dittatura. In questo paese o eri suddito o eri ribelle, ma è grazie a quei rivoluzionari, anche a chi teorizzava la dittatura del proletariato, che abbiamo questa democrazia, che siete liberi, che siamo liberi.
Poco fa, tra l'altro, Giorgia Meloni ha detto: ah, ho fatto arrabbiare, beh, ho letto solo un testo, non capisco cosa ci sia di offensivo, un testo si può distribuire ma non leggere, è un simbolo, non l'ho distorto, l'ho letto, ma non per quel che il testo diceva 80 anni fa, ma perché è stato distribuito sabato scorso, perché l'hanno accusata di non aver contestualizzato, di aver tirato fuori dei pezzi senza ricordare in che momento è stato scritto. Ma al di là di questo, da una parte c'è, così si nota, il silenzio da parte del Quirinale con Mattarella, che qualche tempo fa aveva ricordato che quel manifesto era un riferimento per l'Italia e l'Unione Europea di oggi. Ma al di là di tutto questo, Barbara, i maliziosi ritengono che questa provocazione, insomma, questo attacco di Giorgia Meloni sia stato confezionato ad arte per distrarre dal fatto che all'interno della maggioranza, anche se diciamo è stata trovata una risoluzione votata da tutta la maggioranza ieri al Senato, oggi alla Camera, sulla questione della difesa europea di armi, eccetera eccetera, per non scontentare nessuno, nasconde invece questa tensione che continua a esserci soprattutto con la Lega. Che ne pensi?
Lo penso anch'io, nel senso che quello che ho scritto,
sei maliziosa allora.
Che scrivo sull'articolo che uscirà domani, nel senso che Meloni intanto lo dice alla fine del suo intervento, cioè non è che lo dice all'inizio, non lo dice a metà, lo dice alla fine, sì. Quindi anche questo secondo me è significativo, perché è, come dire, è una ciliegina sulla torta che scatena una bagarre che era immaginabile che si scatenasse, su cui poi si è concentrata tutta l'attenzione della giornata. Alla fine è stato questo, no?
Sì, anche se un ascoltatore dice perché concentrarsi su questa cosa che non ha nessun senso, eccetera. Però secondo i maliziosi, intanto, come anche Barbara Fiammeri, è stata messa lì ad arte come una ciliegina finale per creare, come dire, un po' di fumo.
Non è pensabile. Ma non è pensabile che è come se uno avesse attaccato la Costituzione, cioè non è pensabile che su se uno va a Bruxelles, una parte del Parlamento europeo è dedicata ad Altiero Spinelli. Tra l'altro, insomma, lei lo cita appunto questi frammenti del testo, ma il cuore, come dire, di quel testo è proprio la condanna, cioè la cosa incredibile che questi qui che erano praticamente al confino e quindi isolati, riuscivano a intravedere una via d'uscita per l'Europa, non solo per l'Italia, ma per l'Europa, attraverso la fine dei nazionalismi, che è, per questo dico, è quanto mai attuale in realtà, perché noi vediamo un ritorno dei nazionalismi e riarmo e ritorno dei nazionalismi che sono sempre stati non solo nei due conflitti mondiali, ma anche in precedenza, come dire, precursori di scontri. Cioè quando noi diciamo che noi siamo vissuti, dico io perché ormai, come dire, ho una certa età e quindi ho vissuto la mia vita in pace, cosa che non era mai avvenuta nelle generazioni precedenti. Noi siamo un'eccezione, non siamo qualcosa di la pace non è scontata, e questa pace c'è grazie al fatto che le nazioni europee si sono unite, che c'è stata non solo le nazioni europee, ma che c'è stata anche un'alleanza atlantica che in qualche modo ha garantito poi questa pace all'interno dell'Europa, perché le guerre sono sempre scoppiate, soprattutto in Europa, le guerre terribili. E quindi oggi che sta cambiando l'equilibrio geopolitico, è ovvio. E stanno rinascendo, vediamo, i nazionalismi, no? Io anche in questi giorni, Roberta, parlando appunto del piano, dicevo, ma da una parte siamo, cioè, non so, la Lega piuttosto che la Lega soprattutto, che è contraria al piano di riarmo, no? Oggi finalmente ha detto sì, ma per raggiungere gli impegni NATO siamo favorevoli, perché neanche quello dicevano fino a ieri, e quindi era evidente che c'era una contraddizione rispetto alle richieste di Trump.
Sì, c'è una contraddizione anche, perché Trump, sappiamo appunto del suo progressivo disimpegno per quanto riguarda la difesa dell'Europa, e quindi vorrebbe difendetevi da voi, invece sembra quasi di fare un torto a Trump, da quello che è la posizione, mi sembra, della maggioranza, almeno quella ufficiale, che avrebbe ricompattato. Sì.
Cioè c'è una contraddizione da questo punto di vista rispetto al messaggio che ha inviato all'Europa Trump, ma è come se questo no al riarmo, che è è anche sbagliato dire il no al riarmo, è sbagliato, scusate la ripetizione, nel senso che è difficile essere favorevoli al fatto di comprare armi, di spendere risorse per le armi. Su questo ha ragione anche Meloni quando dice non si tratta solo di armi, si tratta anche di altro, ma ci sono anche le armi, non prendiamoci in giro.
Però sentiamolo. Ora, quel passaggio di ieri, visto che l'hai ricordato, Barbara, proprio di della Giorgia Meloni, che diceva non basta comprare armi per parlare di difesa. Sentiamo.
Io ho detto che se vogliamo garantire la difesa e la sicurezza di questa nazione, il banale tema di acquistare delle armi è proprio l'ultima questione, ok? Perché il dominio della sicurezza e della difesa oggi è un dominio estremamente ampio, e quindi quando abbiamo chiesto di modificare il titolo di questo programma non lo abbiamo fatto per una questione semantica o perché vogliamo fregare la gente, lo abbiamo fatto per porre una questione di merito, e cioè che cosa si può fare con queste riforme, proprio perché io penso che il tema non si risolva con la questione di comprare delle armi, come voi avete detto.
Però Barbara, allora domani, anzi è già arrivata questa sera a Bruxelles Giorgia Meloni, ma domani come presenterà la posizione del governo italiano? Perché in questa risoluzione, che appunto è stata votata a maggioranza, la risoluzione è stata, ha tenuto alla larga i temi divisivi per quanto riguarda gli alleati di governo, non ha citato le iniziative di Francia e Gran Bretagna sulla questione dei volonterosi, dei 30 paesi che si metterebbero insieme in caso appunto fosse necessario mandare delle truppe di pace in Ucraina. E i temi chiavi sono l'imprescindibilità del ruolo degli Stati Uniti, comunque che deve rimanere secondo questa risoluzione, l'altrettanta imprescindibilità del ruolo della NATO. E Meloni ha detto che la sfida europea deve essere costruire un solido pilastro europeo nella NATO, e ha detto che però l'esercito unico europeo non è all'ordine del giorno, cosa che invece non dispiace all'opposizione, anzi in particolare al Partito Democratico. Poi però Giorgia Meloni ha anche detto non c'è sicurezza staccando l'Unione Europea dagli Stati Uniti. E poi praticamente non c'è in questa risoluzione la parola riarmo, nemmeno l'esercito comune europeo. Sono divisi all'interno della maggioranza su una difesa comune europea. Quindi tu hai capito bene quale sarà il nucleo della posizione del governo italiano su questi temi?
Ma diciamo che si gioca appunto su un equilibrismo che è difficile da sciogliere, no?
Quello che dicevamo ieri, no? Ti chiedevo se era più equilibrio trovato o un equilibrismo, cioè
sì, io
appunto un'attività simbolica.
Sì, però rispetto a un mese fa c'è una novità. Anche qui la novità è che la Germania ha già deciso, e la Francia si muove comunque su una linea di intervento e comunque è favorevole al piano di riarmo. Allora, se Francia e Germania, che fino a poco tempo fa erano divise e tra l'altro molto deboli, adesso la situazione cambia perché comunque il prossimo cancelliere tedesco è stato appena eletto, quindi come dire, no, cioè, hanno fatto una scelta importante cambiando la Costituzione, quindi diventa molto complicato adesso tirarsi fuori, cioè mettersi da una parte, perché il punto poi resta sempre lo stesso, cioè l'Italia si può permettere di rimanere, come dire, di lato, di non dire la sua, perché a forza di dire ma qui, ma là, cioè di porre, no, dei dubbi, che per carità giustissimo porre dei dubbi in una situazione come questa, però alla fine poi
bisogna prendere posizione. Barbara,
il rischio è sempre quello di trovarsi un po' in mezzo, schiacciati da una parte da Trump e dall'altra parte
dall'Unione
Europea.
Barbara, però la Lega poi sembra che abbia un po' aggiustato il tiro, ritrattato, me lo dirai tu che sei addentro le segrete stanze, avrebbe detto che Giorgia Meloni non ha il mandato domani di votare a favore del piano di riarmo. Sentiamo Schlein, l'accusa di Schlein.
La Lega ha detto che lei, Presidente, non ha il mandato per approvare al Consiglio il piano di riarmo. Lei è stata commissariata dal suo stesso governo e non ha agibilità politica. Nella vostra risoluzione, per non dividervi tra tre partiti con tre posizioni diverse, avete fatto sparire la difesa comune e il piano di riarmo von der Leyen. L'avete scritta con l'inchiostro simpatico, sta risoluzione. È facile così a far sparire le proposte divisive.
Questa è l'accusa di Schlein, che è commissariata dalla Lega. Chiudo a proposito di Lega con Salvini, che ha detto a Bruxelles oggi in un colloquio con Le Pen e Bardella, ha detto il nuovo corso negli Stati Uniti offre grandi speranze in Europa, e ha detto un centimetro ha cambiato la nostra storia. Quando una pallottola passando a un centimetro dalla sua testa non uccise Trump, il nuovo corso americano è una grande speranza per l'Europa. Ne è convinto Salvini, speriamo che sia così. Cara Barbara Fiammeri, ti abbraccio e a presto. Buon lavoro al Sole 24 Ore.
Grazie, grazie.
Ciao Barbara. Bene, a questo punto pausa di riflessione come sempre per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato molto di politica italiana, ma proiettata verso il Consiglio europeo di domani e dopodomani, e quindi la posizione che il governo italiano dovrà assumere ed esprimere sulla questione della difesa comune europea, sulla possibilità di questo riarmo dei 27 paesi e naturalmente anche sul sostegno all'Ucraina. E di Ucraina parliamo. Ieri c'è stato questo colloquio di quasi tre ore, molto atteso, colloquio telefonico tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. E sono emerse alcune cose, intanto che i due paesi vogliono man mano consolidare, diciamo, questo, questo sbrinamento dei loro rapporti, quindi un riavvicinamento. Sappiamo già, l'abbiamo raccontato tante volte, che Trump ha legittimato, a questo punto rilegittimato, Putin come leader. E Putin ha posto delle condizioni per accettare una tregua di 30 giorni, intanto di fermare i bombardamenti, ma sulle infrastrutture energetiche, non ha parlato di fermare altri bombardamenti, e poi tra le condizioni la neutralità dell'Ucraina, che non deve entrare nella NATO, e soprattutto che gli Stati Uniti non devono più mandare aiuti militari all'Ucraina e condividere le informazioni di intelligence, diciamo, queste sono le condizioni dell'aggressore. Oggi quindi poi c'è stato il colloquio telefonico invece tra Trump e Zelensky, presidente ucraino, di circa un'ora. Allora, il presidente Zelensky dice: è stato un colloquio molto positivo, sostanziale, franco, siamo d'accordo con gli Stati Uniti che dobbiamo continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine della guerra, una pace duratura. E ha ringraziato Trump per l'ottimo produttivo inizio dei lavori delle squadre ucraine e americane che ci sono state a Jeddah l'11 marzo scorso. Da parte della Casa Bianca, come è stata letta e definita questa conversazione telefonica, Mark Rubio, che è il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano, ha parlato di una fantastica conversazione telefonica, e poi dice che Trump ha informato in modo esaustivo Zelensky sulla conversazione avuta col presidente russo. Saluto Claudio Bertolotti, che è analista dell'ISPI, già capo sezione sicurezza e controintelligence della NATO in Afghanistan, direttore di Start Insight, collabora con istituzioni nazionali e internazionali sui temi di difesa e sicurezza. Bentornato qui Effetto Notte, Bertolotti, buonasera.
Grazie Roberta Giordano, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, Zelensky si dice pronto a implementare lo stop agli attacchi alle centrali. Oggi però e nelle ore precedenti, insomma, anche nella notte, ci sono stati bombardamenti continui da parte della Russia e poi la risposta anche da parte ucraina. Allora, Trump, fra le proposte che ha fatto, ha ipotizzato il controllo americano delle centrali ucraine. È una cosa che serve davvero a proteggerle o forse l'Ucraina rischia di essere solo una pedina tra i rapporti che sono riallacciati tra Stati Uniti e Russia? Quindi una spartizione.
Questo è un elemento di novità ed è estremamente interessante, perché di per sé le dichiarazioni al termine della conversazione telefonica sono state concordate e allineate, di fatto una copia l'una dell'altra. C'è una differenza sottile però nelle dichiarazioni di Washington e di Kiev. Da un lato Zelensky ha ribadito la necessità di rinforzare la difesa contraerea, poi andiamo a toccare la questione dell'impianto energetici. Trump su questo ha concordato, evidenziando però che farà il possibile per trovare in Europa la risposta a tale necessità, quindi passando la palla agli europei e richiamandoli verso le loro responsabilità, almeno quelle che l'Europa vuole prendersi, almeno a parole. Poi c'è all'aspetto che è più interessante, è proprio quello relativo alla ventilata ipotesi di un passaggio di proprietà, questo è il termine utilizzato da Trump nella sua dichiarazione, o meglio riportata da Mark Rubio nella sua dichiarazione conclusiva, di un passaggio di proprietà del settore energetico ucraino a favore di aziende statunitensi. E questo è interessante perché se è vero che ciò può essere letto come un ulteriore impoverimento o un volersi approfittare di una situazione di crisi o di grande difficoltà da parte dell'Ucraina, dall'altro lato però potrebbe essere un limite all'eventuale aggressiva pretesa futura da parte di Mosca. Quindi interessi statunitensi in Ucraina non soltanto limitati all'industria mineraria ma anche all'industria energetica, e di fatto svolgerebbero un ruolo di baluardo. Almeno così sembra essere stata prospettata, può essere letta l'affermazione di Marco Rubio e di Trump.
Bertolotti, quindi lei ricordava che però anche l'altro aspetto è che Trump ha fatto sapere che aiuterà Zelensky ad avere più difesa aerea da parte dell'Europa. Quindi quando appunto Putin ha posto come condizioni, oggi la Casa Bianca aveva smentito che si era parlato di questo, ma poi ha dovuto, mi pare, riconoscere che con Putin ieri Trump ha parlato anche delle condizioni poste dal presidente russo, cioè fra le varie quello di non mandare più aiuti militari all'Ucraina e di non condividere più le informazioni di intelligence, che sarebbe abbandonare a se stessa, alla mercé della Russia, ovviamente l'Ucraina. Quindi Trump praticamente dirotta sull'Europa il fatto di continuare ad aiutare militarmente invece sulla diciamo condivisione delle informazioni di intelligence, mi pare che in serata abbia detto la Casa Bianca no, queste continueranno. Come le sembra che stiano quindi le cose, insomma, per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina da parte degli Stati Uniti?
Ma allora, di fatto Trump sta portando verso la conclusione un processo iniziato con l'amministrazione Biden, perché è stata l'amministrazione precedente a stabilire l'entità e i tempi degli aiuti militari all'Ucraina, di fatto non mettendo l'Ucraina nelle condizioni di poter vincere la guerra, ma di potersi difendere mantenendo una linea del fronte entro i confini dell'Ucraina, tolti i territori conquistati dalla Russia. Questo è un dato di fatto che è indiscutibile. Trump parte da questo punto di partenza, che di fatto la staffetta con Biden gli ha consegnato, portando a conclusione un processo che di fatto rientra tra quelli che sono i suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, cioè concludere una guerra che è un costo per il contribuente americano. E di fatto responsabilizzando, quindi qui sì, è un aspetto certamente negativo e molto pericoloso, però dall'altro lato sta dando una grande sveglia all'Europa, una campana grandissima che sta suonando e che di fatto pone l'Europa di fronte alle sue responsabilità. Cioè, aiutare l'Ucraina è un'esigenza prevalentemente europea e non più statunitense, questo dal 2012, quando gli Stati Uniti hanno spostato il loro perno strategico nell'Indo-Pacifico, fatto allontanandosi dall'Europa e dall'area mediterranea. Quindi l'Europa non si è assunta negli anni la responsabilità che si sta invece assumendo adesso in tempi molto ristretti, e di fatto dovrà sostenere un'Ucraina non tanto nella guerra combattuta, perché l'Ucraina non sarà più in grado di combattere la guerra nel medio-lungo periodo, e l'Europa non sarà in grado di aiutare l'Ucraina perché non è essa stessa in grado di poter far fronte a una guerra di questo tipo. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a una provocazione da parte di Trump, che di fatto è anche un test. Certo. Volete l'Ucraina libera? E allora datevi da fare, altrimenti ci penso io a risolvere la guerra.
È anche vero, Bertolotti, che l'Unione Europea nel suo complesso ha dato molti aiuti finanziari e militari all'Ucraina in questo periodo, e che sicuramente Biden non ha mai detto che era Putin la vittima e Zelensky il carnefice che ha iniziato la guerra. Questo è giusto, no? Sottolinearlo. Aggiungo solo diciamo sulla attendibilità di Trump rispetto a Zelensky, speriamo bene, ha assicurato che riporterà a Kiev i migliaia di bambini ucraini rapiti dai russi, però stavo leggendo anche, dice il Washington Post, che Donald Trump ha messo fine al programma che traccia le deportazioni di massa dei bambini ucraini in Russia. Lo scrive Washington Post, dice che gli esperti coinvolti nell'iniziativa guidata dall'Humanitarian Research Lab della Yale University sono stati informati in febbraio, quindi un mese fa, che il Dipartimento di Stato aveva silenziosamente rescisso il loro contratto, uno dei migliaia eliminati su richiesta del DOGE, il Dipartimento di Elon Musk. In tal modo i ricercatori hanno perso l'accesso a una grande quantità di informazioni, tra cui immagini satellitari e dati biometrici, che tracciavano le identità e le posizioni di ben 35.000 bambini ucraini. E con questo, visto che il tempo corre, chiudo, ma insomma vediamo come sempre di giorno in giorno che cosa succede. Grazie Claudio Bertolotti, grazie molte. e buona serata.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
È reciproco. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Quando è che ci fate un figlio? Tutti la stessa domanda. Io trattenevo la rabbia perché avrei voluto spaccargli la faccia. Avevo perso da mo' la speranza, non sopportavo più tutto quel dramma. Ad avere coraggio ci pensava mamma, tra medicine e le punture in pancia. Ha messo le corde anche io, pensavo alla religione. Se un figlio è un dono di Dio.
Oggi festa del papà, che ci porta a rilevare fra le varie cose che per fortuna rispetto al passato ci sono molti più uomini che si occupano dei loro figli insieme alle compagne. E secondo il rapporto realizzato da Save the Children insieme all'INPS, l'utilizzo del congedo di paternità è quasi triplicato in 10 anni in Italia, passando dal 19,2% dei beneficiari nel 2013 al 64,5% nel 2023. Eppure il 35% di chi ne ha diritto tra i neopapà non lo usa, alcuni lavoratori non dipendenti ne sono esclusi e gli impiegati nelle microimprese e il sud faticano ancora a farvi ricorso. Ne voglio parlare con Antonella Inverno, che è responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Buonasera, Inverno.
Salve, buonasera.
Allora, ci sono cose positive, ci sono luci e ci sono però anche ombre su questo rapporto?
Sì, diciamo, sicuramente il fatto che il tasso di utilizzo del congedo di paternità sia triplicato nel corso degli anni è una buona notizia e indica anche una direzione. Dall'altra parte, le differenze nell'utilizzo, come si accennava attraverso l'analisi dei dati, cioè il fatto che ancora nelle regioni del sud si usi di meno o nelle imprese di piccole dimensioni, come anche diciamo in alcune fasce sociali, cioè quelle che hanno redditi più bassi e quelle che hanno redditi molto alti, dimostrano che ci sono ancora delle resistenze culturali rispetto al pieno utilizzo del congedo di paternità. Diciamo che invece prendendo la questione dall'altro punto di vista, un utilizzo sempre maggiore cambia la storia dall'inizio, dalla nascita del bambino, riequilibrando i carichi di cura che sono a carico della madre e del padre.
Infatti, quindi due le cose positive, no? Il fatto che si diciamo intensifica e si stringe il rapporto tra padre e figlio, se appunto lo cura sin da piccolissimo, insomma appena nato, e poi che giustamente si condividono anche questo tipo di impegni tra donne e uomini, e quindi si libera anche un po' il peso di cura delle donne. E l'unica cosa, però, una delle altre cose invece diciamo più nell'ombra, è il fatto che in Italia sono previsti solo 10 giorni per gli uomini per il congedo di paternità, e tra l'altro sono esclusi non dipendenti, no? Ecco, questo sarebbe un cambio culturale, il prevedere che ci fossero più giorni come in tanti paesi d'Europa, anche proprio per la società stessa, no? Poi dopo sarebbe diciamo un circolo virtuoso, in effetti.
Assolutamente sì, quando prima dicevo che il fatto che si utilizzi sempre di più ci indica una direzione, è proprio in questo senso, cioè il rafforzamento dello strumento per tutti i padri, e cioè sia chi ha il contratto da dipendente ma anche tutti gli altri, sia proprio il suo prolungamento fino ad essere equiparato al congedo di maternità. Ovviamente non può che essere un percorso graduale, ma quello che auspichiamo
naturalmente,
sì, al congedo paritario.
Grazie Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Grazie molto e buona serata.
Grazie a voi, salve.
Ora invece parliamo di calcio, ma molto brevemente, perché voglio far sentire al nostro Dario Ricci che cosa ha detto oggi Spalletti, il tecnico della nazionale, alla vigilia della sfida di andata dei quarti Nation League domani contro la Germania. Sentiamo.
Io sono convinto che sarà una bella gara, che tutte e due le squadre la giocheranno per vincere a viso aperto. Chiaro che se non saremo bravi nella gestione di alcune fasi della partita.
Allora, si può fermare già qua, Dario?
Ma perché, direi di sì, insomma, perché...
No, ascoltami, ti voglio fare questa domanda.
Dimmi.
Io capisco che ormai nel calcio maschile si giochi tutti i giorni e quindi gli allenatori devono dire sempre qualcosa di nuovo, ma in realtà dicono delle cose che a me un po' mi fanno sorridere, a parte quando usano certi termini sempre uguali, bisogna essere cinici, vorrei capire cosa vuol dire nel calcio, ma quando dice Spalletti, io sono convinto che tutte e due le squadre giocheranno per vincere, perché c'è qualche squadra che gioca per perdere.
È anche un'interpretazione tattica, essendo una partita di andata e ritorno, si può avere anche un'attitudine un po' più conservativa, no? Puntando sul ritorno. Quindi, per carità, diciamo che Dante, Petrarca e Boccaccio stanno da un'altra parte. Però,
no,
insomma,
ma al di là del, non dico della lingua alta, ma il fatto di dire
anche nei contenuti, chiaramente. Però era. Considera che Spalletti ho già parlato per 33 minuti, quindi ne abbiamo fatti sentire 10 secondi.
Sì, no, per carità.
No, ma per carità.
Però siccome sento spessissimo...
Non posso essere proprio io l'avvocato di Spalletti.
Certo, siccome li
anche
sento,
perché non ha bisogno.
Li sento tutti i giorni gli allenatori che devono tirare fuori qualcosa di nuovo, ma sono
diciamo
sempre un po' queste cose. Vogliamo vincere, noi giochiamo per vincere. Io mi dico,
diciamo
perché qualcuno al di là delle scommesse illegali...
quindi le percentuali pro capite sono contenute, a partire dal sottoscritto. Scritto
chiaramente. Grazie Dario Ricci,
un abbraccio
a questo chiarimento per gli aggiornamenti, a tra poco.